Capitolo 8 del ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Mezzogiorno era già passato da un pezzo, quando si svegliò. Il cameriere si era spinto parecchie volte nella camera in punta di piedi, per vedere se si muovesse, chiedendosi perché mai il giovane padrone dormisse così a lungo. Finalmente il campanello squillò. Victor entrò silenziosamente, con una tazza di tè e una pila di lettere su un piccolo vassoio di vecchio Sèvres, e scostò le tende di seta oliva rigata di turchino, tese sulle tre grandi finestre. «Il signore ha dormito bene questa mattina», disse sorridendo. «Che ora è, Victor?» chiese Dorian Gray, ancora mezzo addormentato. «L'una e un quarto, signore. Com'era tardi?» S'alzò a sedere, bebbe un po' di tè, diede un'occhiata alle lettere. Una era di Lord Henry ed era stata portata a mano quella stessa mattina. Indugiò un momento, poi la mise da parte. Aprì le altre di malavoglia. Racchiudevano la solita collezione di biglietti da visita, inviti a cena, programmi di concerti benefici e via dicendo, le carte che piovono nella casa di un giovanotto elegante ogni mattina della season. C'era un conto piuttosto salato per un servizio di toilette Luigi XV in argento cesellato che non aveva ancora avuto il coraggio di mandare ai suoi tutori. Erano persone molto all'antica e non capivano la vita di un'epoca nella quale le cose inutili sono le sole necessarie, e c'erano anche parecchi biglietti gentilissimi di usurai di Jermyn Street che si impegnavano a procurargli qualsiasi somma di denaro con un breve preavviso al tasso più ragionevole. Circa 10 minuti dopo si alzò e, gettatosi addosso una raffinata veste da camera di cashmere, richiamata in seta, passò nella stanza da bagno, pavimentata d'onice. La frescura dell'acqua, dopo il lungo sonno, lo ritemprò. Pareva non ricordare più tutto quel che gli era accaduto. Ebbe una o due volte la vaga sensazione di aver partecipato a qualche strana tragedia svoltasi in sogno. Vestito, andò nella biblioteca e sedette a una piccola tavola vicino alla finestra, sulla quale era stata preparata una leggera colazione alla francese. Era una stupenda giornata. L'aria tiepida pareva piena di aromi. Un'ape entrò volando e ronzando attorno alla coppa turchina che gli era davanti, piena di rose giallo zolfo. Si sentiva completamente felice. Improvvisamente l'occhio gli cadde sul paravento che nascondeva il ritratto e sussultò. «Il signore ha freddo?» chiese il cameriere, posando una frittata sul tavolino. «Vuole che chiuda la finestra?» Dorian scosse il capo, mormorò: «Non ho freddo». Era vero? Il ritratto era cambiato realmente? O soltanto la sua immaginazione gli aveva fatto scorgere un'espressione maligna dove era stata dipinta un'espressione felice? Certo, una tela dipinta non poteva alterarsi. Era assurdo. Un giorno o l'altro lo avrebbe raccontato a Basil. Le avrebbe fatto sorridere. Eppure come erano vivi i suoi ricordi. Prima nell'alba incerta, poi nell'alba lucente, aveva visto una smorfia crudele attorno alle labbra piegate. Ebbe quasi paura che il cameriere uscisse dalla camera. Sentiva che appena fosse rimasto solo avrebbe dovuto guardare il ritratto. Aveva il terrore della certezza. Quando gli furono portate le sigarette e il caffè e l'uomo si volse per andarsene, sentì prepotente il desiderio di ordinargli di rimanere. Mentre la porta si chiudeva dietro di lui, lo richiamò. L'uomo immobile aspettava i suoi ordini. Dorian lo guardava. «Non sono in casa per nessuno, Victor», disse con un sospiro. L'uomo si inchinò e uscì. Si alzò, accese una sigaretta e si abbandonò su un divano coperto di cuscini, di fronte al paravento. Il paravento era vecchio, di marocchino dorato, e recava impresso un motivo floreale Luigi XIV. Lo scrutava curioso e si chiedeva se mai prima di allora avesse nascosto il segreto della vita di un uomo. Insomma, l'avrebbe spostato? Perché non lasciarlo là? A che serviva sapere? Se era una cosa vera, era tremenda. E se non era vera, perché tormentarsi? Ma se per qualche fortuita o nefasta circostanza altri sguardi avessero potuto insinuarsi là dentro e vedere l'orrendo mutamento, che avrebbe fatto se Basil Hallward fosse venuto, avesse chiesto di vedere il suo quadro? Basil l'avrebbe certamente chiesto. No, la cosa doveva essere verificata e subito. Niente era peggiore di quel dubbio tremendo. Si alzò e chiuse le due porte a chiave. Almeno avrebbe guardato da solo la maschera della sua vergogna. Poi scostò il paravento e si vide faccia a faccia. Era perfettamente vero, il ritratto era mutato. Dopo ricordò molte volte, sempre meravigliandosene, non poco, di aver esaminato il ritratto con una specie di interesse quasi scientifico. Gli pareva incredibile. che un simile mutamento potesse essersi verificato. Pure era un fatto reale. C'era qualche sottile affinità fra gli atomi chimici disposti sulla tela in forma e colore e l'anima che era dentro di lui. Possibile che sentissero ciò che quell'anima pensava e realizzassero ciò che sognava. C'era qualche altra più tremenda ragione? Rabbrividì ed ebbe paura. Tornò al divano e vi rimase, guardando la pittura, raggelato dal terrore. Sentiva però che questa aveva giovato a qualcosa, l'aveva reso cosciente del suo atteggiamento crudele e ingiusto verso Sibyl Vane. Non era troppo tardi per farne ammenda, lei poteva ancora divenire sua moglie. Il suo amore reale ed egoista si sarebbe piegato a un'influenza più alta, si sarebbe trasformato in qualche passione più nobile e il ritratto che Basil Hallward aveva dipinto gli sarebbe stato di guida nella vita, quello che per alcuni è la religione, per altri la coscienza, per tutti il timore di Dio. Esistono narcotici per i rimorsi, farmaci che possono addormentare il senso morale, ma nel quadro c'era un visibile simbolo dell'avvilimento della colpa. Quel ritratto era un segno sempre presente della rovina che gli uomini fanno della propria anima. Suonarono le 3, le 4 e la mezza squillò il suo doppio accordo, ma Dorian Gray non si muoveva. Cercava di raccogliere i fili scarlatti della vita e di comporli in un disegno, di trovare la sua strada nel sanguigno labirinto di passione nel quale andava vagando. Non sapeva che fare né cosa pensare. Finalmente si mise al tavolo e scrisse una lettera appassionata alla ragazza che aveva amato, implorando il suo perdono e confessando la propria pazzia. Riempì pagina su pagina di violente parole di rimorso e di selvagge parole di dolore. Esiste un voluttuoso piacere nel rimproverarsi. Quando ci rimproveriamo, sentiamo che nessun altro ha il diritto di farlo. È la confessione, non il sacerdote, che ci dà la soluzione. Quando Dorian ebbe finito la lettera, sentì di essere stato perdonato. Improvvisamente suonò alla porta. E udì la voce di Lord Henry dall'interno. «Mio caro, devo vederti, fammi entrare subito, non posso sopportare l'idea che ti sia chiuso dentro a questo modo». All'inizio egli non rispose e rimase completamente immobile. I colpi continuavano e si facevano più forti. Sì, era meglio far entrare Lord Henry, spiegare la nuova vita che avrebbe cominciato, litigare con lui se fosse stato necessario. Separarsi da lui sarebbe inevitabile. Balzò in piedi, rimise rapidamente il paravento davanti al quadro e aprì la porta. «Sono così spiacente di tutto, Dorian», disse Lord Henry entrando, «ma non devi pensarci troppo». «Intendi parlare di Sibyl Vane?» chiese il ragazzo. «Sì, naturalmente», rispose Lord Henry, sedendosi e sfilando lentamente i guanti gialli. «Da un certo punto di vista è spaventoso, ma non ne sei responsabile. Dimmi, sei andato in scena a vederla dopo lo spettacolo?» «Sì, ne ero sicuro. L'hai fatto una scenata?» «Sono stato brutale, Harry, decisamente brutale, ma ora è tutto accomodato. L'accaduto non mi rincresce, mi ha insegnato a conoscermi meglio». «Ah, Dorian, mi fa tanto piacere che tu la prenda così. Avevo paura di trovarti pieno di rimorsi, intento a strapparti i tuoi bericcioli». «Ho fatto anche questo». Dorian Gray scosse il capo e sorrise. «Ora sono perfettamente felice. Prima di tutto so che cosa sia la coscienza. Non è quello che mi hai detto tu, è la parte più divina di noi. Non parlarne mai più per scherzo, Harry, almeno davanti a me. Voglio essere buono, non posso sopportare il pensiero che la mia anima sia brutta». «Ecco una squisita base estetica per la morale, Dorian, me ne congratulo con te, ma come comincerai?» «Con lo sposare Sibyl Vane». «Con lo sposare Sibyl Vane», gridò Lord Henry, balzando in piedi e guardandolo attonito. «Ma mio caro Dorian...» «Sì, Harry, so quello che vuoi dire. Qualche impertinenza sul matrimonio, non dirla. Non dirmi mai più simili cose. 2 giorni fa ho chiesto a Sibyl di sposarmi. Non voglio rinnegare la parola data. Diverrà mia moglie». «Tua moglie, Dorian. Non hai ricevuto la mia lettera? Ci ho scritto questa mattina e ti ho fatto portare la lettera del servitore». «La tua lettera? Oh sì, ricordo, non l'ho ancora letta, Harry. Temevo che dicesse qualcosa di spiacevole. Tu inaridisci la vita con i tuoi epigrammi. Non sai nulla, allora? Che vuoi dire?» Lord Henry attraversò la camera e, sedendo vicino a Dorian Gray, gli prese le mani e gliele tenne strette. «Dorian», disse, «la mia lettera, non aver paura, ti annunciava che Sibyl Vane è morta». Un grido di dolore uscì dalle labbra del giovane ed egli balzò in piedi, strappando le sue mani dalla stretta di Lord Henry. «Morta! Sibyl morta! Non è vero, è un'orrenda bugia, come osi dirla?» «È la verità, Dorian», disse Lord Henry gravemente. «È riportata da tutti i giornali del mattino. Ti scrissi per pregarti di non voler vedere nessuno prima di me. Ci sarà un'inchiesta e naturalmente tu non dovrai entrarvi». Alessia Canuto.